fatto sta, dopo 2 ore scende mia moglie e fa: hai fatto la spesa? Guarda, ho quasi finito.
Ho fatto di meglio.
Quasi finito, però ho fatto una cosa che per i prossimi 20 anni non dovremo più fare la spesa.
Ciao a tutti, io sono Filippo Carabelli e insieme a Jack e Pepe siamo i co-founder di Cheers. Innanzitutto, grazie mille per essere venuti al nostro primo evento live con Starting Finance, per voi degli Starting Finance Club. E grazie mille per la presenza, per aver potuto realizzare questa giornata bellissima, che ci permette di portarvi, farvi conoscere in maniera totalmente informale, senza filtri, le realtà, i personaggi imprenditori che più vi piacciono. Quindi grazie mille di cuore a tutti, sono emozionatissimo, mi batte il cuore di brutto. Godetevi la chiacchierata e iniziamo. Quindi cheers, ragazzi. Beh, senza applauso era brutta, molto brutta. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Cheers, molto speciale perché annunciamo i nostri eventi live. Quindi se ci state ascoltando da YouTube o Spotify, mi raccomando, attivate la campanella, lasciate un like e seguite i nostri canali per sostenerci. E ora, sigla. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio di Cheers.
Recentemente hanno raggiunto lo status di unicorno.
Quali film affrontare?
Cheers.
Raga, oggi per il primo evento di Cheers abbiamo veramente voluto strafare, per cui abbiamo chiamato un ospite che, tornando dall'Australia a 30 anni, fonda una startup e quella startup in 3 anni raccoglie più di 500 milioni di euro e diventa il primo vero unicorno fintech italiano.
Cosa?
Per cui siamo molto, molto, molto contenti e gasatissimi, direi, di avere con noi Simone Mancini, CEO e co-founder di Scalapay. Benvenuto, Simo.
Grazie mille, grazie per l'opportunità.
Allora, Simo, iniziamo subito la nostra chiacchierata, il nostro aperitivo. Spesso si sente da dire, da chi vuol fare startup, dai ragazzi, frasi del tipo, magari aspetto un po', faccio un po' di esperienza lavorativa, oppure prima mi laureo. Nel tuo caso invece cosa ti ha fatto dire, cioè, mi butto e fondo Scalapay, fondo una mia startup?
Allora, io ne avevo già fatte diverse prima di iniziare Scalapay, quindi già a 10 anni, quando ho avuto il primo computer, ho iniziato a lavorare, lavoricchiare su internet. La cosa che invece mi ha fatto buttare su Scalapay, io e Johnny, l'altro co-founder, dopo un paio d'anni che lavoravamo assieme, alla fine ci siamo detti, dopo l'ultimo startup fallito, forse ci tocca andare a lavorare. Cioè, separiamoci, andiamo. Lui è andato a lavorare per una banca, io sono andato a lavorare per una fintech australiana. E l'idea era quella di lavorare. Lui aveva 3 figli, ne avevo 2, stava per nascere il terzo, di mettere un attimo la testa a posto. E anzi, quando sono andato, mi hanno fatto firmare il contratto, mi dicevano, di solito noi diamo le azioni per ogni anno. Non te le daremo fino a 3 anni se vuoi iniziare a lavorare con noi, perché pensiamo che molto probabilmente andrai via dopo un anno.
Non ci fidiamo.
Non ci fidiamo, perché secondo noi vuoi fare qualcos'altro. E ho detto, no, assolutamente, cioè, anzi, voglio sistemarmi, voglio...
Ho messo la testa a posto.
Ho messo la testa a posto, faccio questo con serietà. Dopo 2 settimane... A pranzo con Johnny ci siamo guardati e lui mi fa, sì, ma veramente vuoi continuare a fare questo? Gli dico no, facciamo una cos'altro. E allora lì è nata l'idea di Scalapay, un po' perché l'azienda dove lavoravo stava sviluppando un modello di business simile, un po' perché anche lui stava vedendo una cosa simile dove lavorava lui in banca.
Quindi sei durato poco nel corporate.
Allora, noi ci siamo incontrati dopo 2 settimane, dopo un altro mese abbiamo iniziato a lavoricchiare, era luglio del 2018, a gennaio siamo partiti con il primo merchant in Italia.
Ma come dicevamo nell'intro, voi siete diventati un unicorno, che già di per sé è una cosa allucinante, in 3 anni dalla fondazione, che è veramente assurdo. Com'è che avete fatto a crescere così tanto in così poco tempo?
Un paio di cose. Sicuramente avendo fatto tanti sbagli nelle altre startup ci ha aiutato tantissimo, perché sapevamo, che ne so, prendi il design. Ora io ho fatto l'artistico, quindi non ho niente contro il design, però il design finché non hai un cliente non conta niente. Quindi... uno sbaglio che avevamo già fatto, non dovevamo spendere 6 mesi per ripetere e imparare la stessa lezione. Lavorare con un team, una persona poi come Johnny, strepitosa, dove era da 4-5 anni che lavoravamo assieme, dove non avevamo mai avuto successo, lì si crea un rapporto bellissimo, perché non stai più lavorando perché la cosa funziona, ma stai lavorando perché ti piace lavorare assieme. E quindi avere questo supporto, avere questo mindset già era, secondo me, stato un pilastro molto utile. Abbiamo avuto, beh, fortuna, siamo partiti in un momento di mercato dove il mercato era drogato, dove gli investitori hanno molto propensa a investire anche somme con valutazioni molto alte. Io avevo un investitore, si chiama Chaz, che mi mandava ogni mattina un messaggio WhatsApp dicendomi: ci sono solo tre cose importanti, merchant, quindi fare le partnership con i brand, la regolamentazione e il debito. Vi dovete focalizzare solo su queste tre cose. E me lo ripeteva di continuo. E ogni mattina mi mandava un messaggio dicendo: la cosa più importante è il primo, i merchant. Come sta andando l'acquisizione merchant? E lui ripeteva ogni singola mattina questa cosa. E non qualunque merchant, perché comunque merchant già il primo mese ne avevamo un paio e si cresceva molto velocemente. Importavano i merchant più grandi.
Chiaro.
Quelli che noi definiamo enterprise. Il primo merchant enterprise, noi siamo partiti appunto a gennaio, io sono arrivato in Italia ad agosto, il primo merchant enterprise, che era Louis Joe, l'abbiamo chiuso a settembre, che è abbastanza anomalo per una startup, cioè facendo pagamenti e per una startup, per un merchant così grande, affidare pagamenti a una società così giovane è abbastanza anomalo. E quindi poi da lì, seguendo questi consigli che lui ci l'aveva già fatto in Australia, e quindi ci diceva: solo queste cose hanno senso.
Sì.
Ripetete queste cose e non potete sbagliare.
Ma quindi dopo pochi mesi avete già chiuso un account e no, com'è che avete fatto a chiudere il primo cliente così,
allora,
grande?
Abbiamo inizialmente tanti esperimenti.
Ok.
Beh, ne avevamo provate di tutte, ve ne racconto una. A agosto, quando siamo arrivati in Italia, abbiamo fatto un esperimento con, sono andato alla Rinascente, preso un cioccolatini, speso non so 1000-2000 euro sui cioccolatini, mandato questo box stampato a Scalapay con una lettera scritta a mano all'e-commerce manager di diversi brand.
Figo.
Dicendo: mi chiamo Simone Mancini, noi facciamo questo, sicuramente avrai un inbox strapieno di cose che non ti interessano, non ti volevo mandare l'ennesima, però ecco dei cioccolatini che puoi condividere con il team, basta. Arrivata la conferma che era arrivato il pacco, li chiamavo e dicevo: spero che vi sono piaciuti i cioccolatini, mi presento, sono Simone, se ci possiamo fare un incontro. Secondo voi su 30 pacchi quanti merchant hanno risposto?
Secondo me non più di due.
Anch'io uno o due massimo.
Ok, uno ha risposto.
Ok.
E era a settembre, era agosto-settembre, dandoci un appuntamento per febbraio.
Porca miseria.
Quindi,
bello occupato.
Non dico che è il merchant, però sì.
Beh, non gli sono piaciuti i cioccolatini, palesi.
No, e quindi facevamo tanti di questi esperimenti.
Okay.
Quello che ci ha portato lui Joe è un po' articolato, però siamo andati poi a Carpi a conoscerli, eccetera, e è stato abbastanza lungo come processo, però sì.
Ma per te come persona, cosa ha voluto dire raggiungere lo status di unicorno con una tua startup, tra l'altro, dopo 4 anni, dicevi, di insuccessi?
Ma non tantissimo, nel senso, mi ricordo quando abbiamo chiuso il round, abbiamo firmato i documenti, ci siamo guardati, eravamo in 3 o 4 nell'ufficio e ci siamo guardati e abbiamo detto: andiamo a casa. Era, non so, le 10, le 11 di sera. E niente, così, cioè non per come sono io, questi tipo di milestone non, okay, non mi viene da celebrarli, da
cioè non avete sbocciato?
No, in realtà no, abbiamo fatto una festa dopo che poi ci ha chiesto il team, però non era un evento, in azienda non era sentito così forte.
Quindi non c'era la corsa alla valutazione da 1 miliardo?
No, assolutamente
okay.
No.
E cos'è che ti motiva? Cioè non c'avevi quell'obiettivo lì ossessivo di voglio arrivare al miliardo?
No, allora piace tantissimo quello che faccio, quindi
okay,
poter svegliarti tutte le mattine dove hai un prodotto con degli utenti che veramente ti amano è una cosa, cioè io l'ho sperimentato con l'altra azienda, avevamo un prodotto che non c'era pull dal mercato, ma era tanto push nostro, dove se dovevi chiamare, tartassare i clienti per far usare il prodotto, eccetera. Con Scalapay abbiamo lanciato, quando siamo partiti con il primo merchant, abbiamo scoperto che c'era un bug e abbiamo contattato il merchant, abbiamo staccato Scalapay per qualche giorno. Lui ci ha ricontattato dicendo: guarda che gli utenti ci stanno contattando chiedendoci perché non offriamo più il servizio rateale. E quindi a quel punto gli ho detto: guarda, abbiamo un bug, pazienta un attimo, ora lo sistemiamo. E lui fa: qual è il problema? dico, non, c'è un bug per cui non andiamo a chargeare la carta del cliente. Lui fa, guarda, te le copro io tutte le spese, però riattiva il servizio.
Cazzo.
A quel punto ho capito che c'era, cioè, c'era talmente tanto pull da parte sia dei merchant che dai clienti, che ho detto, ok, questa cosa può funzionare. Lì, a distanza ora di 3-4 anni, abbiamo 4 milioni e mezzo di clienti.
Madonna.
Che... cioè, ovunque senti parlare di Scalapay, e quando ne sento parlare è sempre in ottica super positiva, e questa cosa ti dà un'energia incredibile. Quando invece ne parlano male, fa l'effetto opposto.
Invece tu, proprio anche a livello personale, quando è che hai sentito che ce la stavate facendo? Cioè, a parte, vabbè, a febbraio, quando avete comunque raccolto 490 milioni, penso sia già abbastanza esemplificativo.
497, bro.
497. Ma invece, appunto, tu, durante questo viaggio di Scalapay, quando è che hai sentito che ce la stavate facendo? Appunto, dici, hai visto un forte pull da parte, dal punto di vista del mercato, ma quando è che ci hai creduto fino in fondo?
Cioè, non era per niente scontato, perché... comunque le probabilità di successo, questo poi ce l'ha detto un investitore, l'unico investitore italiano che ha investito nel primo round, ha detto, ho investito un po' perché o andava bene bene o era una storia che potevo raccontarmi a cene, perché ragazzo australiano che non ha mai lavorato in Italia, che entra in un settore regolamentato italiano dove non parla la lingua, non ha conoscenze, eccetera, c'è probabilità di fallimento altissimo, e sposta la famiglia, eccetera. Penso, e quindi il primi due anni l'abbiamo vissuto un po' col terrore del fallimento. Forse ho capito, abbiamo fatto un round durante Covid dove abbiamo raccolto il nostro seed round, che erano 40 milioni circa.
Ok, seed round, 40 milioni in seed.
Sì, debito, erano 10 di equity e 30 di debito. E lì a quel punto mi sono accorto, ok, abbiamo talmente tanta cassa che a quel punto... mi sembrava veramente tanto, sì, rispetto al milione che avevamo raccolto all'inizio, che, cioè, non finiranno mai questi 10 milioni, continueremo con 30 di debito e 10 di equity, continueremo all'infinito. A quel punto ho detto, ce la possiamo fare da un punto di vista finanziario, perché da un punto di vista di prodotto ho sempre avuto la convinzione, sin da quel primo aneddoto, che comunque era un prodotto che aggiungeva veramente tanto valore.
Ma Simone, dici, se dovessi riassumere in una frase esattamente cosa fa Scalapay?
Allora, incrementiamo le vendite per i merchant, aumentando il potere d'acquisto per i loro clienti.
Ok. Con anche il metodo del buy now, pay later.
Sì, allora, nello specifico abbiamo un metodo di pagamento rateale che consente di pagare poi a rate al checkout il negozio. Quindi il cliente arriva con un carrello da 100 euro, 200 euro e lo paga in 3-4 rate a seconda poi dell'opzione scelta dal merchant. Non paga interesse, non ci sono commissioni.
Okay. Ma per coprire, diciamo, il pagamento, il cliente deve già avere diciamo, l'importo completo magari sul conto, oppure come fate ad arginare il rischio,
no,
che poi non paghi?
No, non deve avere tutto l'importo, anzi accettiamo anche carte prepagate dove c'è solo la prima rata, okay, a differenza degli altri nel settore. Il modello di rischio si basa su tutto lo storico delle transazioni che abbiamo, quindi inizialmente avevamo poco e guardavamo in maniera abbastanza maniacale tutte le singole transazioni per vedere chi era il cliente, se il cliente cosa aveva acquistato, eccetera. Poi nel tempo, con più storico, con milioni di transazioni, abbiamo visto quali sono quello che noi chiamiamo i features, quali sono i data points del cliente che sono best predictors che quel cliente poi ci ripaga, e quale combinazione di questi fattori. Ad esempio, che tipo di cellulare usa? Che tipo di prodotto sta acquistando? Un prodotto facilmente rivendibile? Lo trovi nella lista dei 100 prodotti più venduti su eBay? Probabilità di frode abbastanza alta. È un cliente che già ha fatto un acquisto, l'ha ripagato intero? È un cliente che già ha fatto 10 acquisti? A seconda di diversi parametri, poi adesso diventa abbastanza facile.
Compra spesso droghe?
Online, tracciate.
Ma invece in una situazione attuale con tassi di interesse così alti, come vedi il futuro del buy now, pay later?
Un paio di cose. Noi siamo abituati ad avere tassi alti dall'inizio, perché comunque l'investitore che fa debito nel nostro settore, specialmente 3-4 anni fa, aveva un appetito rischio abbastanza basso per il nostro prodotto. Quindi si pagava anche l'11% di interesse. Poi nel tempo ovviamente è sceso, i tassi sono aumentati, su una parte del volume adesso facciamo hedging, quindi capiamo l'esposizione che abbiamo all'aumento dei tassi di interesse da ora al futuro. Su un'altra parte invece abbiamo rinegoziato con i merchant, che comunque capiscano che magari alcuni merchant abbiamo fissato quando era tassi di interesse a zero, adesso sono 4 volte, cioè da zero, sì, sono al 400% rispetto a zero, e sono abbastanza, cioè negoziazioni abbastanza tranquille.
Un po' ne hai parlato, Simo, però in questi 4 anni di Scalapay, quali sono state per te le sfide sia professionali che personali più grandi che hai vissuto?
Le startup che abbiamo fatto prima, comunque non sempre avevo, cioè prima di sposarmi era abbastanza tranquillo, potevo fallire fail fast, non c'è problemi.
Esatto.
Poi nel tempo capisci c'è un certo peso, cioè ogni anno che passa comunque ti guardi intorno e hai amici che, io sono il 5° di 7, quindi hai fratelli e sorelle che si stanno sistemando, hai amici che si stanno sistemando, stanno comprando casa, stanno facendo determinate scelte, e tu lì che continui a lavorare per niente, perché dal di fuori sembra niente, perché certo, non hai risultati, non hai cose che puoi mostrare. Quello è abbastanza difficile, perché tutti dicano, ok, a un certo punto devi pur smettere di fare questi giochini e ti devi concentrare su qualcosa di reale. Farlo con una famiglia, con i bambini, pensando alla possibilità di perdere casa, eccetera, quello è stato abbastanza duro mentalmente. Ti dà anche una spinta, un'energia pazzesca, perché se non dormi non ti interessa, se ti fa male la testa non ti interessa, continua a lavorare.
Sì, e non hai alternativa.
Immagino. Non hai alternativa, quindi era un po' il concetto di burn the birds, cioè brucia le barche, deve per forza riuscire, non puoi non riuscire. Questo da un punto di vista personale, penso, io ho problemi a concentrarmi, ho ADHD, quindi quello è veramente difficile, perché quando dormi poco...
Lavori 26 ore al giorno.
Lavori tanto, eccetera, diventa veramente difficile fare focus. E quello è stato, sì, da un punto di vista personale abbastanza... Invece, da un punto di vista professionale, è aumentata la consapevolezza di alcune cose che all'inizio senti dire spesso e che magari per molte persone anche in questa stanza sentano dire sono cose scontate. Le persone di cui ti circondi è il hiring. Mm. Lo leggi da ovunque, no? E io dicevo, perché, prima citavi Brian Chesky, perché voleva intervistare ogni singola persona fino a, non so, 5.000 persone, o quanto è, Elon Musk fa una cosa simile, eccetera. Finché non commetti lo sbaglio di crescere molto velocemente centinaia di persone, hai delegato a persone molto competenti che ti sei portato a bordo all'inizio, che erano molto brave a fare una cosa specifica, poi sottovaluti l'aspetto manageriale, loro portano, fanno un processo di selezione, non sono esperti in selezione, però fanno un processo di selezione, portano a bordo altre persone e poi ti ritrovi con tante persone che magari non condividono e stanno cambiando la cultura aziendale. Mm-hmm. E questo è stato abbastanza difficile, uno, accettarlo, due, mettere l'enfasi giusta, il focus giusto sul hiring. Il nostro processo di hiring ad oggi è cambiato tantissimo, è forse la cosa, uno, che mi piace di più, due, su cui spendo più tempo come attività singola.
Come adesso?
Facciamo molto meno affidamento agli interviews, abbiamo un processo di interviews più strutturato sicuramente, facciamo una scorecard quando possibile per alcune determinate posizioni, dove ci allineiamo su quali sono i fattori di successo per questa posizione, che è diverso dalla job description, che sono le attività che loro fanno, quali sono proprio le metriche di successo, e guardando ogni singolo candidato cerchi di stimare, di rispondere a questa domanda: questo candidato è un risultato che solo il 10% di persone potranno raggiungere, perché è comunque ambizioso.
Okay.
Lui ha più del 90% di probabilità di riuscire in quella cosa. E quindi poi iniziamo il processo di selezione, c'è la parte tecnica, ci sono più persone che poi valutano e danno uno score su questa scorecard. Facciamo tanto affidamento poi ai reference checks, fatti in maniera molto strutturata, dove non che chiami le due persone che ti dà come reference check, ti senti dire è molto bravo, in gamba, ok, lo assumiamo, ma cerchi da durante il processo di selezione chiedi chi sono stati gli ultimi manager, vai a fare, un elenco di tutti i manager, le persone con cui hanno lavorato, e chiedi anche un voto per ogni singola persona e per ogni manager.
Okay.
Quindi da 0 a 10 quanto valuteresti il tuo manager? Da 0 a 10 quanto valuteresti il tuo collega? Così. Poi si va a chiedere a fine processo, adesso svelate il segreto, lo useranno.
I trucchi.
Andiamo a chiedere, specialmente poi a quelli che hanno dato, valutato in maniera molto positiva, specialmente poi a manager, eccetera, le persone che avevano come riporto, un feedback. Quindi noi chiediamo che ci mettano in contatto con loro e lo facciamo in maniera strutturata, no? Cercando di far emergere anche... Ci sono alcuni reference checks e io spingo sempre hiring manager a fare reference check. Spesso loro dicono no, lo facciamo fare HR. È molto importante che la persona... Io, l'ultima persona che ho fatto più di 7 reference checks.
Porca miseria.
E capisci subito, no? Se la persona ti sta dicendo...
Una cagata.
Cavolate. Oppure no. C'è chi dice no. Allora, la cosa positiva di questa persona è che è molto attenta ai dettagli. Ok, dimmi una negativa. La cosa negativa è la stessa cosa del... Cioè, è che forse è troppo nel dettaglio. È veramente troppo focalizzata al dettaglio. A quel punto termina la chiamata, dici ok, grazie, sì, e vai avanti.
È stato bello.
Ci sta.
Sì. Quindi questo sul hiring. Una parte sull'accountability, come lessons learned da un punto di vista professionale. Una delle cose molto importanti è non accettare scuse. Non accettare scuse è una filosofia che uno si deve applicare prima di tutto per se stesso. E quando e questo abbiamo preso da un nostro advisor sul lato sales. È un concetto abbastanza che ti cambia la vita. Se io dico no, arrivo in ritardo agli incontri perché ho tante cose da fare, no? Gestisco un'azienda, ho tante cose da fare, scusatemi, sono in ritardo. Se tu accetti di e non crei scuse, tu non puoi che non arrivare in tempo per quella cosa. E quindi qualunque altra cosa succeda prima, questo ha fatto un esempio banale, però importante anche sul dettaglio, ti fermi prima, cioè capisci come faccio a evitare di essere sempre in ritardo.
Certo.
Stessa cosa per i risultati, no? Se io ti do un obiettivo, non mi puoi dire non ho raggiunto l'obiettivo perché...
E trovi delle scuse.
E trovi delle scuse. Comunque ci sono sempre scuse. Te sì. puoi passare il tempo a inventarti delle scuse... non ho abbastanza tempo, ho l'inbox piena, allora non posso rispondere, scusa. O puoi accettare la
questa
tua...
Questa è bruttissima, la usa lui questa.
Sì, tantissimo con noi.
Il calendario io.
Ma l'abbia scoperto che sì, diciamo che l'appuntamento è mezz'ora prima, arriva giusto.
O puoi accettare la responsabilità, cioè puoi accettare questa cosa, non creo scuse. The excuse department is now closed. E anche alle persone con cui lavori... hai questa aspettativa, questa expectation che anche loro non vengano a te con delle scuse, sì, ma si prendano piena responsabilità dell'obiettivo che figo gli è dato. E questo ti cambia la vita, è veramente, specialmente personalmente, ti cambia la vita.
Quindi ownership, accountability e trovare dei talenti che siano...
Sì, quello è il numero uno.
Ci sta. Ma invece una roba che mi incuriosisce molto, nel 2022 come anno ha segnato un periodo molto complesso per venture capital e settore tecnologico in generale, no? Si fa più fatica a raccogliere fondi, le valutazioni tendenzialmente sono molto basse, i licenziamenti nelle big tech ne abbiamo visti a bizzeffe. Questo periodo che impatto ha avuto effettivamente su Scalapay?
È stato un attimo di... il ripensamento sulle logiche di crescita, su quali erano i piani aziendali, se 2 anni fa pensavamo da raggiungere 1000 persone nel team, è completamente cambiato l'obiettivo, cioè non c'è più crescita ad any cost, però è una cosa
sana,
nel senso devi costruire un business che funziona, perché non è che ci sarà capitale infinito dove puoi continuare a fare round su round, e quindi devi mostrare prima di tutto a te stesso che puoi creare un'azienda e puoi essere profittevole. 2, mostrarlo al mercato e mostrarlo alle persone del team, no? Che comunque, nel senso, scoppia la bolla, non è che finisce il lavoro, anzi il lavoro inizia, c'è un lavoro molto più duro e devi coinvolgere persone sempre più brave all'interno di questa avventura. Farlo richiede avere un piano per mostrare che il raggiungimento di un obiettivo che non è soltanto il prossimo round dove tireremo su capitale a una valutazione più alta, eccetera. Sì. Questo fa cambiare il focus. Molte persone, un po' la logica che c'era nel team, era growth at all cost. Mm. Il mercato premiava questo tipo di approccio, questo mindset, e quindi crescita a tutti i costi, cioè non al costo dell'utente, comunque l'esperienza dell'utente non abbiamo mai trascurata, certo, però comunque una crescita con non profittevole. Adesso siamo molto più focalizzati su essere profittevoli.
E a proposito delle sfide, una cosa che ci hanno detto in tante altre interviste è che soprattutto per una startup è anche molto difficile magari espandersi all'estero, no? Perché ci sono dinamiche diverse di mercato, ma proprio anche una cultura differente. Ma voi in 4 anni siete già presenti in 9 paesi. Come avete fatto voi effettivamente a anche espandervi internazionalmente così rapidamente e così bene?
Allora, 9 paesi che copriamo poi in i 3 paesi di focus sono dove abbiamo un team, sono Italia, Francia e Spagna. Trovare le persone giuste, cioè l'espansione nei paesi, negli altri paesi europei l'abbiamo fatta tramite i nostri merchant. Quindi faccio un esempio, attivi, fai un accordo con Calzedonia, apri tutti i vari paesi che loro hanno in Europa dove hanno utenti che richiedono questo metodo di pagamento. Negli altri paesi dove invece vuoi andare per fare acquisizione di merchant devi avere un team. Lì abbiamo fatto una cosa che ci avevano sconsigliato gli investitori inizialmente, che era di loro ci dicevano focalizzatevi solo sull'Italia, non aprite negli altri paesi finché non avete conquistato l'Italia. In realtà partendo subito in Francia, dopo siamo partiti durante il Covid in realtà, e poi in Spagna poco dopo, ha fatto sì uno che c'erano tanti sbagli che dovevamo fare perché è mercato nuovo. Faccio un esempio, io per prima ero io a vendere ai merchant francesi, parlavamo con i merchant più grandi, tutti dicevano che è ottimo, bellissimo prodotto, ci piace molto, e poi non firmava nessuno. C'è questo bias molto forte in Francia, finché non abbiamo assunto un team francese locale che parla perfettamente la lingua, che ha uno storico, ha lavorato in varie aziende francesi, così è stato molto difficile chiudere accordi. Se fossimo partiti l'anno scorso si sprecava un anno per imparare, claro, questa cosa, invece è stato molto utile.
Dovevate provare con i cioccolatini, secondo me.
Esatto, anche lì abbiamo provato diverse cose. Quindi questo, trovare un team e poi trovare le persone con il mindset giusto per quel paese e per l'apertura del paese non è facile. Mm. In realtà la Francia l'ha aperto una persona che lavorava non era un country manager, lavorava in una biblioteca.
Ma va.
Part time, parlava italiano e francese, e aperta, ha iniziato a fare sales per noi, è stata molto brava, ha aperto i primi 100 merchant, 100 contratti, così l'ha chiusi lei.
Cioè zero esperienza di sales prima di...
Sì.
Pensa a te.
Beh, i libri li vendeva comunque.
Sì.
Ma invece io volevo chiederti, per deviare un attimo, ad oggi, secondo te, quali sono le altre opportunità imprenditoriali che vedi più interessanti e che avranno un impatto maggiore nel futuro?
Beh, allora, a breve termine ce ne sono tante, no? Tante legate all'intelligenza artificiale, che c'è tanta opportunità nel breve periodo, poi magari, come vediamo, con gli aggiornamenti giornalieri dei vari... GPT eccetera vengono spazzate via.
Maledetto OpenAI.
Sì, però comunque c'è un tipo di imprenditore che fa solo quello, quindi le persone che hanno costruito on top of Facebook sapevano benissimo, tipo Zynga di turno, non Zynga però altri sì, che sapeva che la roba non sarebbe durata in eterno. L'hanno fatta per un periodo, hanno sfruttato questa opportunità di mercato e poi l'opportunità è svanita. Legata al lungo termine, parlo sull'Italia, secondo me c'è tantissima burocrazia che si potrebbe risolvere, che non è un tema tanto commerciale e quindi uno deve trovarci il modello di business giusto. Però faccio l'esempio, no? Prendere vari appuntamenti, capire cosa si deve fare. Io poi l'ho vissuta da persona che entra in Italia, che non è cresciuto in Italia, quindi alcune cose non mi ero abituato. Però fare la carta d'identità per un figlio
è una roba.
È difficile, no? Le bollette, tutta la parte di pago PA, no? Come vai a fare a pagare una bolletta? Cioè, l'IBAN in Italia, in Australia sono le account numbers che sono molto più corti, in Italia ci sono l'IBAN lunghissimi, account numbers lunghissimi, ricevi la fattura nelle mail, rottura di palle, andare a aprire la mail, scaricare il PDF, a volte non è neanche readable, quindi devi digitare tutto l'IBAN a mano nella tua cosa di internet banking. L'internet banking devi fare il Face ID o devi fare l'OTP per sbloccarlo. Ti chiede 1000 verifiche. Cioè, molto macchinoso come processo. Quindi queste e tante altre sulla pubblica amministrazione dove secondo me il privato c'è un'opportunità di mercato anche per il privato.
Per snellirle e renderle più lean.
Sì. Noi abbiamo ricevuto un investimento da Poste Italiane nell'ultimo round.
Ah.
Hanno investito 25 milioni.
Grande Poste Italiane.
Sì.
Sì. E vedendo come opera poi Poste Italiane, vedendo il team digitale, chi gestisce PostePay eccetera, mm-hmm. cioè, ho molto fiducia in come stanno cambiando le cose e dove stanno portando il business. Dal di fuori, magari appena arrivati in Italia, hai un'impressione che è un po' diversa.
Un po' diverso, ancora più conservativa di come non. Ma prima tu parlavi di AI comunque, no? Parlavi delle informazioni, dei dati dei tuoi clienti che utilizzi anche per capire e gestire il rischio. Secondo te in generale l'impatto dell'intelligenza artificiale nella finanza nei prossimi anni quale sarà?
Non ho una palla di cristallo, però direi che non si andrà più a pagare late fees. Le commissioni di pagamento ritardato, le commissioni di overdrawn, come si dice in italiano?
Di scoperto.
Perché comunque io ho fatto un esperimento tempo fa, ho creato un piccolo bot per fare la spesa, dove va sul sito dello shopping online, prende tutti i prodotti, quindi si crea il catalogo di prodotti, con un prompt che ho dato io, crea una lista di pasti per la settimana, poi va sul sito e aggiunge tutto al carrello. Ok, questo immagini applicato al mondo della finanza. Se io ho qualcosa che mi legge il conto corrente, che può prendere determinate azioni, che questa è la cosa che cambia, cioè io tramite la PSD posso leggere, ho accesso a un conto corrente, però io non posso fare cose on behalf of the user.
Certo.
Però nel momento in cui io posso manipolare il tuo cellulare, posso fare la verifica dell'OTP del tuo cellulare, a quel punto posso spostare molto facilmente soldi da un conto a un altro. Faccio l'esempio, ti arriva la notifica, tra 2 giorni la banca ti farà pagare l'ennesima fee di scoperto. Vuoi spostare i tuoi soldi a un'altra banca, ti apro il conto in maniera automatica, in 2 minuti ti spostiamo tutti i soldi, eviti questo problema.
Che figata.
Per sempre. Ti fa il paragone e ti trovi, perché questo sanno fare i modelli di language models, no? Leggere la parte che non sanno fare, che sanno fare, che non vogliono fare le persone, è leggersi i terms and conditions
dei contratti.
Dei contratti, del product sheets, delle banche, delle carte di credito, eccetera. Questo potrà vedere, leggersi tutto, capire profondamente e poi agire e prendere delle azioni di conseguenza.
Sì, dovete sapere che Simone, nella nostra chiamata conoscitiva che abbiamo fatto tempo fa, ci fa: ah sì ragazzi, tra le mille cose che faccio vi faccio vedere anche questo piccolo progettino. E quindi si è presentato così.
Che figato.
È iniziata per scherzo perché mia moglie stava male, di solito lei fa la spesa. Quindi dico: no, ok, faccio io. Era un sabato mattina, mi metto al computer.
Così.
E inizio a fare la spesa. Però è sempre la stessa cosa, no? E quindi cosa fai? Guardi i prodotti che ci sono, guardi, che ne so, le novità, che c'è, cosa c'è a sconto, i prodotti con le etichette top, eccetera, in stagione. E in realtà cosa succede? GPT conosce meglio quali prodotti sono in stagione dei delle catene stesse, e poi dice: ok, in base a questo o faccio a caso e prendo, che ne so, i prodotti che mi piacciono, la mozzarella, le cose, oppure mi preparo un menu e poi vado a prendere gli ingredienti, che è una cosa che impiega tantissimo tempo.
Certo.
Lo fanno in pochi. Se invece sai, ok, queste sono le mie preferenze, a me mi piace la cucina di Ottolenghi, però mi piace Ottolenghi, ma non mi piace cucinare con 15 ingredienti come fa Ottolenghi. Trovami il prompt è: tu sei chef Ottolenghi, questa è la lista di tutti gli ingredienti su cui puoi lavorare, io voglio un pasto che ci vuole meno di 30 minuti da preparare, lo puoi preparare velocemente anche in anticipo e con non più di 5 ingredienti. Fai tu. E lui ti crea tutto il menù.
Ci sta.
È una cosa, e poi il bot va, e quindi fatto sta, dopo 2 ore scende mia moglie e fa: hai fatto la spesa? Guarda, quasi finito.
Ho fatto di meglio.
Quasi finito, però ho fatto una cosa che per i prossimi 20 anni non dovremo più fare la spesa.
Che
in realtà
figata.
Poi non è così perché ci sono sempre bug, cose da sistemare. Quindi.
Beh, se dovesse uscire io l'acquisterei.
Sì, esatto, se vuoi subito. Condividercelo
poi
dopo.
Lo pubblicherò, l'idea era di pubblicarlo su GitHub, lo farò sicuramente.
Beh, se vuoi metterci dentro anche che oltre a fare la spesa ti puoi ascoltare un episodio di Cheers così al volo.
Scarica e te lo metto sul...
Esatto.
Come preferito.
E io ti ho sentito dire in altre interviste, ti ho sentito parlare, e hai detto tu anche all'inizio dell'intervista, di altri progetti imprenditoriali che hai seguito, e molto interessante che è una famiglia di imprenditori. Ma per te invece nello specifico quando è nata la passione per l'imprenditoria?
Beh, allora, io sono il quinto di 7 in famiglia. Ho capito molto presto che non avevo una carriera accademica brillante davanti, perché io sono, cioè, fratelli e sorelle fuori classe da un punto di vista accademico. Tutti hanno uno settato il record dell'anno in tutta la scuola e l'altro poi l'anno dopo l'ha battuto. Cioè, così per i miei primi 4 fratelli e sorelle, poi sono arrivato io. E
mio papà mi... negativo.
Io, allora...
ansia da prestazione, manetta.
I miei fratelli e mie sorelle erano intorno dai 97 in su, dai 97, 98 in su. Io ero mediamente intorno ai 70, 75. Quindi un bel gap per... E il mio papà mi disse, Simone, se batti il record di tua sorella, ti compro una macchina. Cosa da evitare? Cioè, non dite mai una cosa del genere ai vostri figli. In realtà ha avuto un effetto positivo e negativo. Positivo perché per un paio di mesi mi sono applicato tantissimo. Ho detto, ok, vai, adesso mi applico e batterò sicuramente la mia sorella. Negativo per quando dopo un paio di mesi, mi ricordo, c'era un tema in inglese che ho presentato alla maestra. La maestra ha detto, tema bellissimo. Era veramente un tema bellissimo. Però ti do uno 0 perché non l'hai scritto tu, l'ha scritto tua sorella. Non esisteva ancora GPT.
Tua sorella era versione fisica.
E a quel punto mi sono un po' demoralizzato, perché comunque era qualcosa che avevo fatto io. Sì, magari lo stile di scrittura è molto simile a quello di mia sorella. Sì. E da lì ho detto, ok, non me ne frego della macchina. Sai cosa? Non me ne frega di essere il più bravo a scuola.
Cazzi,
esatto, diciamo. Esatto. Ho avuto quell'approccio e ho detto a quel punto, sai cosa? Lascio la scuola. A quel punto mio papà disse, ok, se vuoi lasciare la scuola devi comunque fare alcune cose che ti dico io, quindi, cioè, devi fare lavori che ti dico io, solo per 6 mesi. Il primo era in un allevamento di polli e lì ce l'ho fatta per 2 settimane più o meno.
Beh, dai.
Dopo mi hanno messo a lavorare in un film dove c'è una catena di montaggio dove...
Ma scusa, stendo, la macchina quindi non l'hai presa?
La macchina non l'ho presa.
Non è arrivata.
Non è arrivata.
No.
Scusa, stai dicendo polli,
dovevo stare 6 mesi. Dopo 2 settimane mi hanno messo a fare un lavoro, il peggio lavoro che c'era in tutto questo allevamento, che era in un filtro. Alla fine del processo era una catena di montaggio dove mettevano i polli, li uccidevano, li mettevano nell'acqua bollente, levano le penne, così. E poi c'era fine di tutto questo processo.
C'eri tu.
C'ero io nel filtro, perché nel filtro finiva tutto. Okay. E quindi ci voleva qualcuno nel filtro che ripuliva il filtro. Io all'inizio l'ho preso come sfida, ho detto va bene, questo lavoro non va a fare nessuno, faccio io, nessun problema, anzi lo faccio anche per 6 mesi. Nel filtro c'è di tutto, tu entri con una tuta di quelle da pesca, perché è un filtro, sei nella melma alta così.
Hai capito perché non lo faceva nessuno dopo 2 giorni?
E lì è stato molto tosto, poi hanno ritrovato, non quando c'ero io, però un altro giorno hanno trovato un piccolo coccodrillo, perché l'allevamento di polli era situato in maniera molto strategica accanto a un parco di coccodrilli.
Perfetto. Glieli lanciavano direttamente.
Parte, esatto, dove finivano una parte dei polli. E hanno trovato un piccolo coccodrillo in questo filtro. Era un filtro grande come questa stanza.
Madonna.
E non sapevi cosa andavi incontro. Dovevi sempre togliere cose per... Quindi dopo questa esperienza ho detto, ok, torno a scuola e...
Direi traumatizzato.
E poi da lì ho iniziato a seguire dei progetti piccoli, imprenditoriali e poi sempre più grandi.
Ah, figo, però tuo padre quindi ti ha dato proprio, cioè era tipo metti la cera, segui gli insegnamenti che ti servono.
Sì,
per, no?
Sì.
Ok, figo.
Sì, ti crea anche una cosa di aspettativa, che quando noi siamo molto competitivi in
questo l'avevamo notato.
E ti metti una cosa dentro che non... Cioè la competizione è una cosa bella e brutta, perché non c'è mai una fine, no? Quando dicevi arrivi a 1 miliardo, magari miliardo di valutazione è il sogno di tanti imprenditori. Quando sei in competizione, cioè non ti fermi lì.
C'è sempre di più. C'è sempre.
No, ma comunque, diceva Pippo prima, no? E ci hai raccontato adesso nella risposta, tu hai fatto un sacco di esperienze anche extra imprenditoriali che non c'entrano niente col fintech e niente con Scalapay. Hai fatto tua parentesi nel pollaio, super interessante, hai fatto l'artista, hai fatto il cameriere, hai fatto mille cose diverse. Cos'è che ti hanno dato, cos'è che ti hanno insegnato queste esperienze laterali poi in ambito imprenditoriale?
Allora, l'esperienza più bella in assoluto è stata lavorando nella costruzione, dove ho lavorato per 5 anni. Ah. E facevamo ospedali, costruzioni per la difesa, eccetera. E era molto tosto perché iniziavo la mattina presto alle 7 e finivo alle 6, alle 7 ogni giorno, 6 giorni a settimana per la maggior parte. Okay. E si scherzava dentro che non c'era turnover di staff, l'unico modo per uscire era morire di infarto. 3 persone nei quei 5 anni in cui c'ero io sono morte di infarto al desk. Le persone iniziavano a volte si facevano delle riunioni alle 3 del mattino, alle 4.
Beh, lo facciamo anche noi comunque, cioè, capita.
Però non arrivo alle 3 e faccio l'incontro, mi sveglio perché quell'esperienza è stata molto bella perché c'era il mio capo che diceva, appena sono entrato, lui fa: ti affido un progetto per costruire dei ponti. E gli faccio: scusa, ma noi non facciamo ponti, poi io dei ponti non so niente. E lui mi fa: guarda, se vuoi lavorare qui devi lavorare sui ponti. E faccio: ok, cosa devo fare, qual è l'obiettivo? Lui fa: aveva questa cosa in mente, era molto focalizzato e maniacale su questa cosa. Nel posto dove vivevo ci sono molte comunità aborigene disperse, un po' isolate, dove non hanno accesso per strada per 250 giorni l'anno, tipo, perché viene inondata la strada e loro non possono uscire dal villaggio. E quindi lui diceva, era diventato un mantra: noi stiamo costruendo i ponti per dare accesso tutto l'anno, così queste comunità aborigene possono avere partecipazione all'economia. E lui ripeteva questa cosa ogni incontro che si faceva, lui ripeteva questa cosa. A volte eravamo solo io e lui ripeteva questa cosa. Io dicevo: Steve, posso dirtelo anch'io, nel senso, non è che... E lui ripeteva questa cosa, era un mantra. E lui fa, all'inizio, no, ho presentato dei piccoli progetti di come potevamo fare. Lui fa: no, guarda, vattene per 6 mesi, torna dopo 6 mesi. Io voglio costruire dei ponti, voglio iniziare a costruire dei ponti. Io sono andato in biblioteca, non sono ingegnere, e ho chiesto alla signora in biblioteca dove sono i libri per come si fa a costruire ponti.
È quella che poi hai assunto, tra l'altro, secondo me, quella bibliotecaria.
non parlavo il francese. E a quel punto mi sono messo a studiare questi libri. Dopo 6 mesi sono tornato, non avendo risolto un granché, avendo un po' più di understanding di come si costruisce un ponte. E da lì lui mi fa: guarda, non mi interessa se ci vuole 5 anni, 10 anni, noi diventeremo il costruttore più grande di ponti. E questa cosa andava avanti. Io andavo a parlare con le persone in pubblica amministrazione e loro mi prendevano in giro. Ma cosa sapete voi dei ponti? Voi non fate ponti? Poi mandano te. Cioè, questo è, cioè, ti fa capire quanto voi sapete dei ponti. Mandano un ragazzino come te che non ha fatto ingegneria, che non sa niente dei ponti, per una società che non costruisce ponti, che non ha mai fatto ponti. Così, no. E lui diceva: non mi interessa, continua. Dopo 3 anni abbiamo costruito il primo ponte. Dopo altri 2 mesi abbiamo costruito il secondo ponte. Dopo 5 anni, quando sono andato via, io eravamo l'unica società che costruiva ponti con 150 milioni di contratti, di appalti per costruire ponti, rimasta. Tutte le altre società hanno chiuso. E lui ha acquistato tutti i macchinari per fare i pylons, per fare le trivelle hanno chiuso tutti.
Tranne voi.
Tranne noi, che se andava alla grande, tutt'oggi stanno costruendo un sacco di ponti.
E invece, per chiudere, che consiglio daresti a uno dei tanti ragazzi che sono qua oggi, in generale, magari che stanno finendo l'università e sono indecisi se magari, non lo so, andare a lavorare in un'azienda oppure entrare in una startup o addirittura lanciare la loro startup?
Ah, secondo me non ci sono strade, cioè non è che una è meglio dell'altra. A me è servito lavorare, per esempio, in questa società di costruzione per 5 anni, giorno e notte, per capire che non volevo fare quello per tutto il resto della vita. E anche quello un po' mi ha dato la motivazione, è stata un'esperienza bellissima, però mi ha dato la motivazione per fare altro. Che magari, non so, pensando a Simone di 19 anni non avrei fatto uno sforzo così grande perché non mi interessava, nel senso. Quindi secondo me le strade sono varie, sicuramente sperimentare molto, cioè non sai mai quando una cosa ti può servire.
Qualsiasi esperienza ti può lasciare qualcosa, no?
Sì, nel senso Photoshop l'ho imparato a usare quando avevo 13 anni, facevamo le carte di Pokémon.
No. Tarocche.
Non tarocche, però, per giocare anche tra di noi, potenziandoli, no? Dandogli della vita
illimitata.
E questa esperienza è servita per fare il marketing, cioè il Photoshop è fondamentale nel marketing, magari meno oggi, puoi usare anche altri strumenti, però è stato super fondamentale per fare magliette, per fare ads, per costruire un sito, per fare tantissime cose. Mai pensavo quando facevo le carte di Pokémon
che poi
questa cosa, questo strumento sarebbe stato utile. Non lo studiavo come un accademico, come una persona che fa un corso di Photoshop, studia Photoshop. Ok, questo è lo strumento per selezionare. No, guardavo YouTube o comunque smanettavo e cercavo di imparare. Quindi secondo me fare tante esperienze di questo tipo, dove magari provi tante cose non perché le vuoi imparare, ma perché hai una passione per... se ne so, hai una passione per le moto, hai una passione per qualunque cosa, ti appassioni, allora vai a approfondire tante cose che poi magari ti saranno utili. Comunque seguire sempre la curiosità è quello che piace fare, quello che ti interessa da un punto di vista di curiosità, non è mai sprecato. Questo lo puoi fare in un'azienda, lo puoi fare all'università, lo puoi fare... però lo devi cercare sempre non da un punto di vista accademico. Vedo che in Italia, e forse una delle fortune che ho avuto in Australia, che non c'è questa pressione che c'è in Italia da parte delle famiglie, che devi fare un determinato percorso, no? Il papà fa il medico, allora il figlio comunque andrà a questa università, farà questo corso, diventerà anche lui medico, molto probabilmente prenderà in gestione la pratica,
l'attività di famiglia,
lo studio medico del papà. Quando non hai questi vincoli, sei abbastanza tranquillo, cioè siete giovani, dico, posso buttare via 10-20 anni facendo cose che magari non rendono. Non è un problema.
Bellissimo. Grazie mille, Simo.
Grazie.